Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga, state ascoltando I Amazones, questa è la 22esima puntata. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne, dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, una donna straordinaria che visse e morì durante la rivoluzione francese. Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, siamo qui appunto in Via Baltica in diretta a parlarvi oggi di due femministe lesbiche d'eccezione, quali Adrienne Rich e Sheila Jeffries. Chi appunto ci segue su Facebook avrà visto che appunto oggi parleremo di due donne insieme, di due testi nello specifico, e proprio perché insomma ogni ciclo abbiamo una puntata speciale ed era doveroso farne una anche per questo ciclo. Ovviamente abbiamo pensato che fosse fondamentale unire la soggettività lesbica a quella femminista per comprendere come appunto può esistere una soggettività lesbica che non è femminista, ma se il femminismo e il lesbismo nascono all'interno del movimento per i diritti delle donne, se sono associati, come dire, è molto meglio.
E riprendiamo dalla scorsa puntata il personaggio di Adrienne Rich con il suo testo Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica del 1980, in cui analizza moltissimi aspetti.
Esatto, lei legge moltissime critiche in senso positivo e negativo nella sua analisi i testi di altre femministe, chiedendosi fino alla fine, cercando appunto, lei dice, sto continuando a leggere, trovo che sia tutto appunto molto ben scritto, l'analisi sia completa e tutto il resto, ma in fin dei conti non parlano mai di come questa eterosessualità sia un'imposizione del patriarcato, esattamente come l'istituzione della maternità di cui abbiamo parlato l'altra volta con il suo testo Nato di donna, e il matrimonio, quindi come, e l'abbiamo visto anche l'altra volta e nelle puntate precedenti quando abbiamo parlato di Simone de Beauvoir, di come non metta in luce l'imposizione, l'istituzione dell'eterosessualità, ma viene data come naturale, come qualcosa che vabbè, ok, c'è tutto il resto, ma quella è un dato di fatto, insomma.
Allora, infatti lei da questo libro Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica del 1980 dice per esempio: le donne sono state in varie epoche fruitrici e vittime di innumerevoli cure, terapie, norme, compresa quella imposta alle borghesi di simboleggiare e custodire la sacralità della casa e la romanticizzazione scientifica della casa. E poi parla del campo della sessualità e della maternità, come dicevi tu proprio poco fa.
Sì, assolutamente sì. Appunto, la questione è che, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, perché noi dividiamo, insomma, I Amazones si divide in cicli a seconda del soggetto, quello più non esattamente più importante, però quello più centrale all'interno del nostro discorso, ma allo stesso tempo sono ovviamente tutte legate queste puntate, proprio perché la soggettività femminile e il genio femminile, le rivendicazioni, le lotte femminili e femministe che vogliamo riportare a galla, che vogliamo insomma ripulire così da quell'abito imposto dal patriarcato e dal maschilismo su queste rivendicazioni sul genio femminile, sul fatto che la donna venga e venisse considerata non gente, appunto, donna divisa appunto tra il suo ruolo di maglia, di moglie e di madre, e quello invece di prostituta o di cortigiana al tempo. E cerchiamo appunto di ripulire questa immagine, che è un'immagine costruita esattamente come quella della moglie, della madre e così via. E Adrienne Rich, come detto e come hai appena detto tu Cristina, in questo testo fondamentale cerca di concepire il lesbismo come una forma di resistenza politica al patriarcato. Quindi, come abbiamo visto, quantomeno accennato l'altra volta, e ovviamente cercheremo di riparlarne di più ancora questa volta qui, per dare più senso alle sue parole, al suo pensiero, ovviamente la, insomma, le mette in discussione il fatto che l'eterosessualità essa stessa di fatto sia una scelta non scelta in quanto imposta, e quindi il lesbismo in questa maniera, anche inteso come lesbian continuum, abbiamo visto l'altra volta accennandolo che il lesbian continuum, a differenza appunto del lesbismo come orientamento sessuale, e, insomma, ha in sé, contiene in sé tutto ciò che potremmo definire sentimento di sorellanza, e quindi decidere di avere relazioni solo con donne, anche se queste relazioni sono soltanto di tipo sentimentale e non sessuale. E appunto, come detto, mette in discussione assolutamente il fatto che l'eterosessualità, e anche nei testi femministe che lei ritiene assolutamente, insomma, molto intelligenti nella loro analisi, nella loro critica del sistema patriarcale e di tutte le falle che sono al suo interno, di come però questo tipo di analisi, questo tipo di critica manchi, e ritiene assolutamente rivoluzionario invece il poter pensare al lesbismo e al lesbian continuum, e quindi al sentimento di sorellanza e delle donne di decidere di stare solo con donne anche al di là dei rapporti sessuali, per poter combattere effettivamente il sistema dalle sue radici, perché appunto l'eterosessualità impone ruoli, ma impone anche un'economia per cui le donne sentano che prima o poi dovranno, insomma, desiderare degli uomini, accasarsi o non accasarsi, ma rimangono legate a loro.
Allora, leggiamo qualche brano appunto da questo Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica del 1980, che va a coronare proprio quello che tu hai detto adesso, di Adrienne Rich. Si dà per scontato, dice Adrienne Rich, che la scelta lesbica non richieda spiegazioni, salvo la tortuosa teoria del complesso edipico femminile o quello della necessità della riproduzione della specie. Mentre sarebbe la sessualità lesbica, solitamente scorrettamente inclusa nell'omosessualità maschile, a dover essere spiegata. Questa presunzione del fatto che la sessualità femminile sia eterosessuale mi sembra un dato in sé degno di nota. È qualcosa di enorme che è scivolato silenziosamente fin nelle fondamenta del nostro pensiero. Un esempio della diffusione di tale presunzione è dato dall'argomentazione corrente che in un mondo di veri uguali, in cui gli uomini non siano oppressivi e si curino della propria prole, ciascuno sarebbe bisessuale. È un concetto che obnubila e consegna al sentimentalismo le reali condizioni nelle quali le donne hanno sperimentato la sessualità. E diciamo che sono dei concetti molto complessi quelli che esprime lei, non trovi?
Sì, beh, diciamo che noi adesso possiamo cercare un po', come dire, di parafrasare il tutto per dare poi un pochino più di un senso. Non so se mi sentite, spero di sì. Per dare un pochino un senso più, come dire, tra virgolette semplice, lineare, nonostante lei sia molto lineare nella sua esposizione. Quello che sto dicendo è che appunto, come detto, il lesbismo, la sessualità lesbica, soprattutto quando è stata patologizzata nell'Ottocento attraverso la sessuologia, cosa di cui parleremo anche attraverso Sheila Jeffries, in sostanza ci ricorda che ha fatto sì che la sessualità femminile, la sessualità lesbica, non potesse considerarsi appartenente effettivamente alle donne, attraverso appunto gli scritti di Freud, così come di Carpenter, di altri insomma pseudoscienziati, psicanalisti nel corso dell'Ottocento e del Novecento, hanno fatto sì che la sessualità fra donne, che anche durante insomma il primo Ottocento, attraverso i matrimoni romantici, le amicizie sentimentali fra donne, aveva appunto risvegliato all'interno delle donne questo sentimento e desiderio di stare insieme senza doversi etichettare, ha finito con l'etichettare la sessualità femminile come un ribaltamento di quella eterosessuale, e allo stesso tempo si mette sullo stesso piano di quella omosessuale maschile, di una sessualità quindi pervertita, invertita, in cui per forza di cose, se due donne sono lesbiche e intrattengono un rapporto d'amore, che sia sessuale o meno, però ovviamente nel caso specifico sessuale, automaticamente saranno una molto mascolina e una molto femminina. quindi cercando di nuovo, a seconda di questa psicanalisi, di creare una soggettività lesbica che non appartiene alle lesbiche, che è costruita. Ma vedremo poi dopo, leggendo anche un passo della stessa Adrienne Rich, di come definisce, come già qua l'ha detto, di come il lesbismo debba liberarsi da tutta questa sessualizzazione che è stata fatta dello stesso, soprattutto perché è costruito attraverso l'occhio maschile e patriarcale.
Allora, ma adesso sentiamoci un brano. Abbiamo una punk rock band femminile inglese di Londra, che è considerato appunto uno dei principali gruppi femminili punk di fine anni 70. Tra l'altro, per curiosità, anche Johnny Rotten dei Sex Pistols e Frank Zappa erano grandi fan di questo gruppo, che si chiama The Slits. Fai così, Gio, leggilo tu il titolo, perché è un po' sicuramente l'accento che riesce a tirare fuori migliore del mio.
Allora, questo è appunto questo brano delle Slits dall'album Cut del 1979, e ci ascoltiamo I Heard It Through the Grapevine.
Ho fatto bene a farlo leggere a te. Buon ascolto.
Let me go for this other girl.
eccoci sempre su Radio Banda Larga, 22esima puntata di I Amazones. Stiamo parlando di Adrienne Rich e il suo testo del 1980, Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Abbiamo ascoltato le Slits e adesso continuiamo la nostra analisi.
Esatto, insomma, continuiamo a leggere qualche brano e insomma parlarvi di questo testo assolutamente prezioso e fondamentale innanzitutto la critica insomma, al sistema patriarcale, ma al sistema inteso non solo come patriarcale ma eteropatriarcale, in quanto in questo testo Adrienne Rich ci dimostra come l'eterosessualità sia, come dire, l'altra faccia della medaglia del patriarcato e quella che lo potenzia costantemente, perché se una sessualità delle donne è concepita soltanto come eterosessuale, automaticamente ogni donna avrà paura di avere relazioni con altre donne. Questo perché abbiamo parlato di come nell'Ottocento è stata patologizzata la relazione, le relazioni fra donne, anche di quelle soltanto sentimentali non sessuali, e quindi cercheranno anche, nonostante la lotta quindi per abolire la prostituzione, la lotta contro la violenza sulle donne, la lotta contro la violenza domestica sui bambini e le bambine, a ricercare una relazione sessuale effettiva con gli uomini, e quindi insomma non cadranno mai in piedi, sostanzialmente. Sì. In questo pezzo, in questo brano che ha letto Cristina prima che insomma facessimo partire il pezzo delle Slits, lei molto, in maniera molto, come dire, arguta e acuta, ci parla anche di come, questo ovviamente già negli anni Ottanta, ricorderei che abbiamo parlato di Andrea Dworkin qualche puntata fa e delle Sex Wars, e quindi insomma già negli anni Ottanta questa scissione tra essere sex positive, però significava non essere tanto sex positive quanto essere pro prostituzione, pro pornografia e sfruttamento e mercificazione dei corpi delle donne, e il fatto di essere invece contro la pornografia perché non è un erotismo fatto appunto di amore, di stima e di rispetto, sia stata insomma già, era già partita e stava già partendo proprio in questo periodo. Non è un caso che infatti lei stessa parli di come chi al suo parlare di un'esistenza lesbica rifiuti il fatto che possano esserci insomma delle donne che abbiano una sessualità esclusivamente rivolta al femminile, dicendo che se gli uomini non opprimessero più le donne e quindi potessero esprimere il loro essere femminili o mascolini, quindi esprimere fondamentalmente una personalità al di là anche degli stereotipi di genere, allora saremmo tutti e tutte bisessuali, tutto sarebbe bellissimo e fantastico, e quindi insomma il patriarcato verrebbe distrutto. Questo è un pensiero che purtroppo ahimè è ancora abbastanza comune oggi nella queer community, nel cosiddetto pensiero queer, che insomma fatto per lo più in realtà di persone eterosessuali che pensando di magari tingersi il capello, mettere una maglietta strana e utilizzare e appropriarsi delle identità non conformi all'interno del patriarcato, dell'eteropatriarcato, riproducono appunto questa idea che la sessualità di fatto è, come dire, è qualcosa di totalmente fluido, sempre comunque, che in realtà grazie alla sessualità siamo tutti felici e contenti e si sconfigge tutto. Ma allora direi possiamo leggere un altro piccolo brano prima di insomma sentirci invece un altro pezzo musicale.
Allora, dice Adrienne Rich: personalmente non ritengo motivo sufficiente a dar conto dell'esistenza lesbica il fatto che siano le donne a fare da madre, ma questo tema è stato molto discusso negli ultimi tempi, associato di solito all'opinione che una maggiore partecipazione degli uomini nell'allevamento dei figli ridurrebbe l'antagonismo tra i sessi, riequilibrando la disparità di potere sessuale degli uomini rispetto alle donne. Questo dibattito viene condotto senza tenere in alcun conto il fenomeno e tantomeno l'ideologia dell'istituzionalizzazione dell'eterosessualità. Non intendo fare qui della psicologia, ma piuttosto svelare le fonti del potere maschile. Ritengo infatti che una partecipazione massiccia degli uomini all'allevamento della prole non porterebbe alcun cambiamento radicale nell'equilibrio del potere maschile in una società che si riconosce nei valori maschili. Beh, un punto di vista assolutamente suo, il fatto che anche se gli uomini partecipassero all'allevamento della prole, in questa società patriarcale non cambierebbe niente?
Beh, diciamo che, come detto, questo è un testo fondamentale proprio perché è una critica non soltanto all'istituzione patriarcale e all'eterosessualità e all'eteropatriarcato, ma anche a testi di altre femministe che non hanno mai preso in considerazione appunto il fatto che attraverso l'eterosessualità obbligatoria, attraverso i valori maschili, misogini, sessisti, maschilisti, insomma, le cose non cambierebbero. Cioè, se non riusciamo a trovare i punti, insomma, quelli radicati che fanno sì che all'interno di questo sistema, che fanno sì che questo sistema continui ad essere supportato e ad avere lo spazio che ha, anche per quanto riguarda un'etica maschilista e un'etica che poi diventa queer, quindi fingendo di essere fuori sistema ma essendo parte integrante dello stesso sistema, ovviamente le cose non cambiano. Abbiamo parlato nel secondo ciclo del primo femminismo e di come le rivendicazioni femminili innanzitutto siano partite da una possibilità delle donne ad educarsi, perché senza educazione poi è difficile riuscire a lottare il sistema e comprendere questo sistema, in che maniera questo sistema continua effettivamente a denigrarci, a silenziarci, a distruggerci, ferirci, stuprarci, ucciderci. Allo stesso tempo Adrienne Rich in questa parte si rende conto che se appunto nel primo femminismo ricercavano anche di riformare, nonostante avessero parlato di come il matrimonio fosse un'istituzione patriarcale, ma allo stesso tempo c'era un minimo di speranza di poterlo riformare, così come una tutela della prole, così come il fatto che le donne e gli uomini all'interno della casa potessero quantomeno finalmente scambiarsi i ruoli e condividere il tutto insieme l'una all'altro, di fatto Adrienne Rich ci ricorda che questa cosa non è esattamente possibile se non guardiamo a tutti i vari punti che fanno sì che questo sistema eteropatriarcale continui ad esistere.
Allora, Adrienne Rich a un certo punto della sua vita rielabora e amplia diciamo 8 modi, 8 maniere che usa il maschio per controllare e sfruttare la donna, che sono state individuate da un'antropologa femminista, Catherine Goff. Però che dici, Gio? Prima di analizzare questi 8 punti mandiamo un brano, così alleggeriamo un po'. Sì, allora, sì, sì. Abbiamo Katie Tunstall con Suddenly I See del 2005. Buon ascolto.
Magazine. She makes me feel like I could be a tower, big songs, oh yeah.
Rieccoci in diretta su Radio Banda Larga, 22esima puntata di I Amazones. Stiamo parlando di Adrienne Rich e vogliamo parlarvi degli 8 punti che lei analizza e riprende da un testo dell'antropologa femminista Kathleen Goff, che era The Origin of the Family del 1973. 8 modi che costringono le donne a pensare che prima di tutto una eterosessualità sia assolutamente l'unica via possibile.
Inevitabile, sì.
Inevitabile. E anche, tra l'altro, una violenza fisica e psicologica che impediscono ogni forma di elaborazione.
Esatto. Allora. Sì, le donne, insomma, questa manipolazione che elabora bene in questi 8 punti, che vengono elaborati in parentesi nello stesso testo Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica da Adrienne Rich, dimostrano come gli uomini e il patriarcato, nonostante dal punto di vista legale si può dire che rispetto all'omosessualità maschile l'omosessualità femminile no, fosse più che altro invisibilizzata e silenziata, quindi resa nascosta e celata, dal punto di vista concreto, pratico e reale la manipolazione e la violenza nei confronti delle donne che potevano amare altre donne, delle donne che cercavano non soltanto appunto di esprimersi sessualmente con altre donne ma anche di avere un legame, un rapporto di sorellanza, quindi il lesbian continuum, veniva impedito, vedremo adesso in quale maniera, insomma.
Allora, il primo degli 8 punti che ricordiamo erano stati scritti, analizzati da Kathleen Goff nel The Origin of the Family del 1973, ripresi da Adrienne Rich, è negare alle donne il diritto alla propria sessualità. E Adrienne Rich aggiunge, attraverso la clitoridectomia e l'infibulazione, a varie forme di punizione, compresa la pena di morte per l'adulterio femminile in molti paesi, e poi forme di punizione compresa la morte anche per la sessualità lesbica, la negazione psicoanalitica della clitoride e del suo valore di centro del piacere femminile, poi il biasimo contro la masturbazione, la negazione della sessualità in gravidanza e in menopausa, quindi le donne in gravidanza e in menopausa non possono avere rapporti sessuali, sì. Secondo diciamo un pensiero assolutamente reazionario e patriarcale, poi l'isterectomia non necessaria e diffusioni di immagini pseudolesbiche attraverso i media e la letteratura, e la chiusura di archivi e distruzione di documenti relativi appunto all'esistenza dell'amore tra donne.
Esatto, l'esistenza del lesbismo viene negata in maniera assolutamente, come dire, capillare, radicale, non nel senso che va alla radice del problema, o quantomeno per loro ovviamente veniva considerato il lesbismo un problema, perché era, come dire, era duplice il pericolo che il lesbismo comportava per il patriarcato. Uno, per il patriarcato in sé, il fatto che quindi una donna potesse decidere di non essere moglie e madre, e due, per l'altra faccia che Adrienne Rich argutamente e acutamente ci dimostra, che è l'eterosessualità obbligatoria, quindi una donna che non ha necessità nemmeno ritrovarsi sessualmente o sentimentalmente con un uomo, combatte anche molto meglio il sistema, come dire. E quindi, insomma, questo è uno dei punti fondamentali, e ci ricorda, così come ci aveva già detto Carla Lonzi, che l'organo sessuale femminile, che gli uomini hanno il pene, che è un organo sessuale riproduttivo insieme, le donne, a differenza loro, noi abbiamo la possibilità, il nostro corpo, la grande idea così ci ha fatte, ad avere la clitoride, che è appunto organo sessuale del piacere, fine a se stesso, quindi siamo fatte per masturbarci, siamo fatte per godere in sostanza, e la vagina, quindi poi la vulva, per a fini riproduttivi, ma le due cose sono assolutamente distinte. Poi direi, andiamo avanti con i punti.
Allora, il secondo punto è l'imposizione della sessualità maschile attraverso lo stupro. Questo, diciamo, stupro anche quello coniugale, per quello che riguarda delle coppie tristissime che praticano questa aberrazione insieme, e le percosse nell'ambito coniugale, poi l'incesto dei padri sulle figlie, dei fratelli sulle sorelle, l'educazione impartita alle donne a considerare che la spinta sessuale maschile equivale a un diritto, e poi l'idealizzazione dell'amore eterosessuale nell'arte, nella letteratura, nei media, nella pubblicità, eccetera. Poi i matrimoni con spose bambine, i matrimoni combinati, la prostituzione, le teorie psicoanalitiche sulla frigidità e l'orgasmo vaginale così tanto strombazzato, immagini pornografiche di donne che provano piacere dalla violenza sessuale e dall'umiliazione, e diciamo il cui messaggio subliminale è che il sadismo eterosessuale è più normale di un amore tra donne, ecco.
Esatto, sì. Poi tu hai fatto appunto riferimento, cioè leggendo appunto l'analisi, l'elaborazione di questi 8 punti di Goff da parte di Adrian Rich, di come anche oggi purtroppo, e soprattutto oggi, ad esempio quello che è stupro coniugale, ovvero un uomo che, unendosi agli altri punti, ritiene che sia un suo diritto il sesso, che quindi torna a casa e vuole scopare, mettiamola proprio spiccia come farebbe Andrea Dworkin, ha un diritto su quella donna, e quella donna, essendo sua proprietà, essendo sua moglie, quindi diventa automaticamente sua proprietà, non la relazione sessuale fra di loro, quindi l'intercourse fra di loro fondamentalmente, nonostante sia effettivamente uno stupro, ma non è uno stupro come viene considerato dalla società, quella patriarcale che lo costruisce come l'uomo cattivo e brutto che arriva e ti prende dal nulla nella strada o nei parchi, questo anche è stupro, e il fatto che non venga considerato tale proprio perché è associato al fatto che attraverso l'eterosessualità obbligatoria la donna diventa moglie, quindi proprietà del marito, e quindi tutto ciò che succede in camera da letto ovviamente non può essere considerato stupro o violenza.
Allora, mandiamo un altro brano per alleggerire un po' la nostra analisi degli 8 punti appunto teorizzati prima da Kathleen Goff e poi da Adrian Rich, e mandiamo un bellissimo brano di Mina del 1963, Città vuota.
Piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città, e io vivrò con te tutti i miei giorni. Yeah.
Eccoci sempre su Radio Banda Larga, 22esima puntata di I Amazones. Stiamo parlando della femminista e lesbica rivoluzionaria Adrienne Rich.
Sì, ci stiamo concentrando nello specifico su un suo testo che è eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. E insomma, stiamo andando avanti a parlare dei punti scritti precedentemente, analizzati, creati, insomma, pensati da Kathleen Goff e poi elaborati in maniera assolutamente acuta da Adrienne Rich.
Allora, sono tutti aspetti, diciamo, sono tutto ciò che il patriarcato ha fatto nei confronti delle donne e soprattutto nei confronti delle donne che amano le donne. Allora, per esempio, il terzo punto è comandare o sfruttare il lavoro femminile al fine di controllarne i prodotti, prima di tutto l'istituzione del matrimonio e della maternità come produzione non retribuita, quindi le casalinghe, per esempio,
esatto.
Che fanno un lavoro faticosissimo e non vengono retribuite, non vengono riconosciute in nessun modo.
Esatto, sappiamo che questa è una lotta che già nel femminismo di prima ondata era stata affrontata, era stato sollevato il problema del perché un'economia patriarcale, macista e maschilista ovviamente non preveda di retribuire alle donne a cui viene imposto il ruolo di mogli e madri un contributo reale, perché il contributo che loro danno alla società non pagato permette appunto che un sistema invece fatto di cultura della morte e di violenza, quello maschile e patriarcale, possa, come dire, continuare a fare i soldi, continuare a sopravvivere, perché tanto ci saranno donne che, oltre ad andare poi a lavorare, adesso parliamo più in termini più recenti o comunque del Novecento, devono poi tornare a casa e continuare a lavorare, perché la maternità, così come il matrimonio, sono un lavoro di fatto.
Assolutamente, poi anche la presenza di lavoro retribuito meno per le donne rispetto,
certo,
agli uomini, ovviamente. E poi ricordiamo anche per esempio il controllo maschile sull'aborto, la contraccezione e il parto, quindi il fatto che vi siano perennemente dei politici maschi che ci mettono lo zampino in questi,
esatto,
argomenti, che
esatto,
sono invece unicamente femminili.
Sì, in quanto il corpo delle donne diventa corpo di Stato, corpo del maschio.
Allora, poi il quarto punto è avere il controllo della prole delle donne e deprivarle di essa. Diciamo, il diritto è paterno tendenzialmente, poi Adrienne Rich analizza per esempio la sterilizzazione forzata, l'infanticidio sistematizzato in alcuni paesi, i maltrattamenti colposi degli ostetrici maschi, eccetera eccetera.
Esatto, ma ancora adesso purtroppo, con il governo grandioso che
ci
è derivato,
ritroviamo.
Esatto, è stata inserita di nuovo l'alienazione parentale e del fatto che fondamentalmente una donna, quando prende decisione di separarsi dal marito, se hanno figli, la sua parola fondamentalmente ha poco valore, perché è dato dal grande, insomma, struggimento che della fine della relazione, eccetera. Qualsiasi sua parola detta contro il marito, magari dice che il marito è violento, che è violento con i figli, eccetera, non viene presa esattamente in considerazione. Quindi, come dire, non stiamo parlando soltanto degli anni Ottanta, in quando questo testo è stato scritto, ma è cosa, ahimè, tristemente current, attuale.
Allora, poi stiamo arrivando quasi all'ottavo punto, abbiamo il quinto punto: tenere le donne confinate fisicamente e impedirne la libera circolazione. Abbiamo parlato l'ultima o la penultima, non ricordo, della fasciatura dei piedi?
Era quella su Andrea Dorchi nella seconda parte, quindi,
la penultima. Ok, quindi attraverso delle tradizioni aberranti come la fasciatura dei piedi, è un qualcosa che invece appartiene a tutti noi, lo stupro come mezzo terroristico per impedirne la libera circolazione per le strade, e diciamo anche un'atrofizzazione delle capacità atletiche delle donne, che è avvenuta in moltissimi secoli della nostra storia attraverso proprio l'esclusione dagli sport, l'esclusione da un utilizzo naturale del corpo anche attraverso dei vestiti troppo costrittivi, per esempio.
Esatto, infatti è abbastanza aberrante quello che stanno facendo in Occidente le femministe liberali, di appunto pensare che, così come il sex work is work, e quindi la prostituzione diventa lavoro che ci dà potenziamento e ci libera tutte quante, allo stesso tempo anche indossare un burka o un velo che perché c'è un'imposizione maschile religiosa viene visto come qualcosa di positivo o come un diritto di scelta, mentre sappiamo bene che in Iran le donne stanno combattendo e hanno combattuto per la rimozione di quel velo che è stato loro imposto dopo gli anni 70 da un governo assolutamente raccapricciante, ferocemente patriarcale, ferocemente misogino.
Allora, poi abbiamo il sesto punto, usare le donne come oggetto di transazione maschile. Quindi in alcuni paesi ancora drammaticamente la tradizione di donare le donne, di dare un prezzo alla sposa, i matrimoni combinati. Però, per esempio, nella società di oggi, analizza Adrienne Rich, anche la moglie padrona di casa che fa da rappresentanza al marito, le cameriere ben vestite per diciamo titillare l'attrazione sessuale maschile, le ragazze squillo, le conigliette, secoli fa le geishe, eccetera eccetera.
Esatto, esatto, è proprio quello di cui anche abbiamo parlato parlando di Andrea Dorkin e delle altre puntate, di questa misoginia interiorizzata e del fatto che le donne vengono sfruttate come strumenti, diventano le donne del patriarcato, le donne patriarcali che non riescono ad avere o a raggiungere una consapevolezza, un'autoconsapevolezza femminista e femminile, femminile ovviamente al di là degli stereotipi imposti dal maschio patriarcale sulla donna e su chi deve essere, e diventano così appunto strumenti assolutamente importanti e vitali, perché il patriarcato e la violenza sulle donne continua ad esistere. C'è la distinzione anche fra, e c'è stato, e l'abbiamo visto anche nella puntata sul femminismo di prima ondata americano, quando abbiamo parlato di Sojourner Truth e delle femministe americane, di come invece le femministe erano alleate, le nere, le bianche, le une con le altre, che erano per l'abolizione della schiavitù e per il diritto al voto per tutte le donne, anzi c'erano appunto quelle che si sono allontanate dall'approvazione del diritto al voto se era solo per gli uomini neri. Perché stiamo scherzando, il voto deve essere per noi donne, bianche e nere. Però il patriarcato ha sempre sfruttato e continua a sfruttare questa sorta sia di classismo tra donne, quindi la donna ricca che perché devi guardare la povera tu sei meglio di lei, oppure di etnie diverse, ah questa è una donna che arriva dalla Siria quindi tu sei meglio di lei, e quindi come dire fa crescere la rivalità fra donne, l'odio fra donne. E la cosa che ovviamente rammarica e rattrista e schifa tantissimo è che queste donne vengono così utilizzate, oramai completamente brainwashed, quindi con lavaggio del cervello, a rendersi, come dire, strumenti attivi, o quantomeno loro pensano di esserlo, di un sistema che di fatto non gliene frega assolutamente un cazzo di loro.
Assolutamente no. Allora, abbiamo il settimo e penultimo punto, tarpare la creatività delle donne. Allora, ricordiamo la caccia alle streghe, naturalmente, quindi contro le levatrici e le guaritrici, e poi anche la caccia alle donne indipendenti e non integrate, per qualunque cosa significasse. Diciamo una rivalutazione in tutte le culture, una sovravalutazione in tutte le culture di tutto ciò che deriva dalla mente maschile, e quindi uno svilimento del pensiero femminile.
E lo sappiamo bene, insomma, l'abbiamo portato avanti dalla prima puntata, tutto questo tipo di distruzione del pensiero del genere delle donne.
E certo, e poi l'identificazione dei valori culturali con la soggettività maschile, e quindi il matrimonio e la maternità come uniche possibilità di autorealizzazione femminile. Questo è durato per tantissimi secoli e per molte donne è ancora così. E poi lo sfruttamento sessuale delle donne da parte di artisti, insegnanti, e lo smembramento sociale e economico delle aspirazioni creative delle donne, e la cosa ancora più grave è la cancellazione della tradizione femminile, come se non fosse mai esistita.
Esatto.
E quindi la presenza di questo gigantesco sommerso passo della cultura femminile che noi in I Am a Zones cerchiamo nel nostro piccolo, diciamo,
di riportare alla luce,
di svelare, di difendere e di rivalutare.
Certamente. Poi, come dire, alla fin fine queste cose ne abbiamo già parlato anche durante la scorsa puntata in cui abbiamo parlato di Adrienne Rich e non soltanto di questo suo testo. E parlando del fatto che, come detto, la tradizione femminile, essendo lei in parte stata anche accademica, quindi scrittrice e poetessa, ricordiamolo, e quindi il suo legame con una tradizione letteraria femminile doveva esistere, era importante, motivo per cui fece moltissima ricerca per cercare di riportarlo alla luce. Dobbiamo ricordarci che questa tradizione femminile diventa poi tradizione femminista in quanto è una vera e propria resistenza al sistema che vuole le donne e le concepisce come soltanto mogli, madri di, braccio destro di, ma anzi quella che sta dietro, non
bella
fare tanto casino,
di...
eccetera eccetera. E ricorderei, così giusto per insomma allo stesso tempo dare un esempio di questo tipo di violenza anche di tipo maritale, di come appunto all'interno del matrimonio le donne rimangano proprietà del marito e anzi la violenza su di loro attraverso l'eterosessualità obbligatoria è fortissima, come nel caso di uno scrittore famosissimo, lo scrittore Francis Scott Fitzgerald, conosciuto per vari tra Tenere la notte, Grande Gatsby, che rubò moltissimo materiale dalla moglie Zelda Fitzgerald, che ricorderei come Zelda Fitzgerald e non la moglie di Scott, e ne rubò tantissimo materiale e poi la fece internare come pazza. Lei che era ballerina, che era appunto una danzatrice eccezionale, un'artista, una pittrice assolutamente pregevole e una scrittrice. E la maggior parte dei suoi scritti sono stati derubati dal marito, che ha deciso che erano roba sua, in sostanza.
E poi abbiamo l'ultimo punto, che è l'ottavo finalmente, che è l'ultimo colpo finale del patriarcato alle donne, che è quello di impedire l'accesso ad ampie aree del sapere sociale e delle acquisizioni culturali attraverso la non scolarizzazione delle femmine. E infatti con dei dati secondo i quali il 60% degli analfabeti nel mondo sono donne, questo diciamo si commenta da sé.
Esatto, motivo per cui, come dire, il primo femminismo già nel Settecento, ancora prima delle rivendicazioni per il diritto, ha combattuto per il diritto delle donne all'educazione, al potersi educare e al poter quindi poi avere la possibilità di analizzare più criticamente quel dolore, quella frustrazione, quella violenza subita e comprendere: ah cazzo, mi sta succedendo tutto questo perché sto mondo fa schifo per determinate ragioni, la violenza avviene per determinate ragioni, quindi insomma cerco di combatterlo a più non posso e con coerenza e con lucidità.
Allora, adesso che abbiamo analizzato e ricordato gli 8 punti del pensiero di Adrienne Rich e anche di Kathleen Goff, abbiamo un altro brano da proporvi, che è Amy Winehouse con Fuck Me Pumps, dall'album Frank, il suo primo album del 2004. Buon ascolto.
When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F me pumps, and the man notice you with your Gucci back crew, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say, what you really wouldn't mind. You're more than a friend, looking for a man, what you end up with, one night stand. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vague, he's on to the next, and you didn't even get no taste. Don't be too upset, they call you a scared, cause like the news, every day you get press. You don't like players, that's what you said, but you really wouldn't mind a millionaire, yeah. All them big ballers don't do nothing for ya, but you'd love a rich man 6'2" or taller.
E rieccoci, sempre in diretta su Radio Banda Larga. Stiamo arrivando alla conclusione della 22esima puntata di I Amazones. Abbiamo parlato a lungo di Adrienne Rich.
Esatto, abbiamo parlato a lungo del suo testo, appunto, Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, che leghiamo adesso, insomma, dicendo le ultime due cose a riguardo e parlando di quello che per noi può considerarsi in parte una contraddizione, quindi i motivi per cui ci sia stata una deriva queer e di un lesbismo che ha voluto definirsi come tale, quindi unirsi e legarsi a un movimento omosessuale rispetto al mantenersi all'interno del movimento femminista e considerarsi quindi naturale e non... insomma un soggetto e una sessualità, non considerare la propria sessualità come contro natura o contro il sistema, o quantomeno lo è, però è allo stesso tempo assolutamente naturale, e quindi ha voltato, come dire, le spalle al lesbismo, al lesbofemminismo, di cui appunto Adrienne Rich in questo testo delinea la maggioranza dei punti che hanno portato a pensare appunto a un lesbian continuum e una importante resistenza da parte delle femministe al scegliere il lesbismo come via, che poi sì.
Infatti Adrienne Rich dice: l'esistenza lesbica comporta sia la caduta di un tabù che il rifiuto di un sistema di vita obbligato. Significa anche un attacco diretto o indiretto al diritto maschile di accesso alle donne. Ma è molto di più di questo, anche se possiamo inizialmente leggerla come una forma di rifiuto del patriarcato, un atto di resistenza.
Esatto, l'anno precedente, sempre la Rich, con questo riusciamo a collegarci per gli ultimi minuti di trasmissione ad analizzare in parte The Lesbian Heresy di Sheila Jeffries. La stessa appunto cita proprio questo brano di Adrienne Rich all'interno del suo testo del 1993, The Lesbian Heresy, dicendo che le lesbiche, questo diceva Adrienne Rich nel 1979, sono state obbligate a vivere tra due culture, entrambe dominate dal maschile, ognuna delle due che negava e metteva in pericolo la loro esistenza. Da una parte la società e la cultura eterosessista e patriarcale, dall'altra quella omosessuale e patriarcale, una cultura creata dagli uomini omosessuali che riflette gli stereotipi maschili di dominanza e sottomissione come modi, modalità di relazione e che separa il sesso da un coinvolgimento di tipo emotivo, una cultura appunto che è basata sul profondo odio nei confronti delle donne. E questo appunto è molto importante, perché è quello che adesso vedremo con Sheila Jeffries, invece, ha portato alcune lesbiche, già attraverso le sex wars di cui abbiamo parlato parlando di Andrea Dworkin e del suo appunto ordinanza scritta con Catherine McKinnon per rendere la pornografia un qualcosa che ledeva i diritti civili delle donne e non soltanto un'espressione così contro la moralità, perché ovviamente sappiamo che la pornografia veniva considerata e tuttora è considerata un'espressione di tipo artistico e non atroce brutalizzazione delle donne. E appunto in Sheila Jeffries, nel suo The Lesbian Heresy del 1993, ci parla di come negli anni 80, attraverso le sex wars, attraverso quindi un vero e proprio distaccamento all'interno del femminismo tra più, insomma, la distinzione fra gruppi, la dissociazione anche probabilmente per quello che veniva visto e veniva vissuto come una, come dire, come non una reale visibilità delle donne lesbiche all'interno del movimento, che venivano in qualche modo così offuscate e rese soggetto quasi neutro, in cui il lesbismo poteva essere sia un orientamento sessuale ma anche soltanto sentimentale e così via, impedendo di fondo alla soggettività, un'identità lesbica a sé stanti, quindi un orientamento sessuale specifico, di poter di fatto emergere e insomma rendersi visibili. Quello che ci racconta Sheila Jeffries è che questa mossa da parte di molte lesbiche, e citando appunto questo brano di Adrian Rich, è stata una mossa, come dire, illusoria, come potrebbe dire Andrea Dorkin, ovvero il poter pensare che effettivamente all'interno di un movimento di rivendicazione gay, quindi comunque omosessuale maschile, basata su valori generalmente, così è comunque in qualche modo si è costituito e poi si è fortificato diventando ciò che possiamo considerare omonormatività maschilista, di ricercare appunto una loro posizione invece di ricercarla all'interno del movimento femminista, e quindi di porsi come una realtà, una soggettività deviante rispetto ad essere considerate e concepirsi come soggettività naturale e resistente al sistema. E poi allora leggerei, ci manca poco tempo, quindi leggiamo un pezzo di brano che oggi vogliamo cercare di stare nei tempi giusti. E poi allora, insomma, già questo ce lo dice a inizio, insomma, a inizio del suo testo.
Allora, dice Sheila Jeffries: le lesbiche rimaste all'interno del movimento femminista dopo i conflitti degli anni Ottanta hanno continuato a vedersi non come fuori norma, ma la norma per potersi liberare dall'oppressione e controllo psicologico e sessuale dei maschi.
Esatto. Questo di nuovo, collegandoci alle sex wars e al fatto che diverse lesbiche femministe sono definite sex positive e quindi hanno rivendicato una sessualità che però, come detto, così come è successo negli anni, insomma, fine anni 60, la rivoluzione sessuale non ha portato a una rivoluzione sessuale per le donne, ma solo per gli uomini, per controllare meglio le donne e far credere loro di poter vivere una sessualità, di poter vivere il loro desiderio, dandola ad estrema manco in sostanza. Di questo però alcune se ne sono rese conto un po' troppo tardi. Allo stesso tempo Sheila Jeffries ci dice che l'industria sessuale ha sfruttato, e questo lo ricordiamo già dalla stessa Adrian Rich, la sessualità lesbica per i suoi scopi già da moltissimo tempo, e allo stesso tempo il lesbismo, quindi coloro che hanno voluto definirsi non più femministe lesbiche ma solo lesbiche, hanno, come dire, afferrato a piene mani tutto ciò per cui all'interno del femminismo si doveva combattere, ovvero anche il sistema capitalista, non soltanto quello eteropatriarcale, quindi il patriarcato in sé, cercando di farsi i soldi, insomma, nell'apertura di sexy shop, di porno shop, per strumenti che potevano appunto dare soddisfazione alle donne che però allo stesso tempo, donne lesbiche, che erano costrette poi di fatto a dei ruoli che erano quelli che erano stati creati, patologizzati già nell'Ottocento. Abbiamo visto durante il secondo ciclo, nella puntata speciale sul 1928, di come ad esempio Radcliffe Hall avesse scritto Il Pozzo della Solitudine, considerato il primo grande libro lesbico, che di lesbico non ha niente se non, diciamo, il suo incanalare un'idea del lesbismo totalmente patriarcale, misogine e maschilista, quindi dei ruoli della butch e femme, dei ruoli assolutamente stereotipati, della donna lesbica come invertita, perversa, eccetera, che povere donne etero devono starci lontane perché siamo dei casi umani, delle alienate, così via, accettateci anche se siamo normali. Questo ovviamente all'interno del lesbofemminismo, sia da Jeffries che da Adrian Rich, viene assolutamente rifiutato. Però direi che possiamo sentirci un altro pezzo e
Ma
poi insomma...
Io direi che potremmo salutare e mandare l'ultimo pezzo.
Direi che hai ragione, e leggere allora a questo punto, salutandoci, un'ultima frase di Sheila Jeffries dal suo testo The Lesbian Heresy, per ricordarci che di fatto le donne, le lesbiche che sfruttano le altre donne e utilizzano gli strumenti del patriarcato e dell'eterosessualità obbligatoria non ottengono alcun tipo di privilegio.
Hai un minuto?
Un minuto, oddio.
Non mandiamo allora
adesso lo mandiamo un pezzo, dai. Appunto, che se le donne sfruttano le altre donne, il diritto delle donne a sfruttare le altre donne non è femminista e non dà loro effettivo potere, perché in un mondo fatto di maschi che si interfacciano solo con maschi, nulla può di fatto portare a un reale privilegio delle donne.
Allora, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento il lunedì dalle 2 alle 3 e in replica il mercoledì dalle 20 alle 21.
Esatto. Vi facciamo passare, così, giusto perché ci va, Somewhere Over the Rainbow di Judy Garland, cantata nel 1939 all'interno appunto del Mago di Oz. E ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.
Ciao.